Ma il dibattito europeista in quel frangente è fortemente segnato in senso antifascista, proprio perché punto di partenza è esattamente la critica allo Stato nazionale sorto dall'esperienza del fascismo. Ora, se parliamo del Partito d'Azione, non dobbiamo immaginare degli intellettuali che condividono ideali pacifisti a prescindere, o come si usa dire adesso, senza se e senza ma. La loro idea di Europa significa mettere in discussione il fascismo e il modo in cui si può mettere in discussione il fascismo non è solo o necessariamente un modo pacifico, anche perché la realizzazione di questo ideale così importante ma così difficile da conseguire, porta alla loro attenzione il fatto che nel lungo processo di creazione degli stati nazionali, le guerre, i contrasti armati hanno avuto un ruolo importantissimo. Per costruire lo Stato nazionale si è dovuti ricorrere spesso alla forza. Ripeto, queste sono osservazioni non di principio, ma dati di fatto. Piaccia o non piaccia, gli stati moderni sono nati col sangue, sono nati sul filo delle spade, sulle canne dei fucili. È così che le nazioni moderne hanno preso consistenza e hanno preso vita. Allo stesso modo, si era pressoché certi che lo Stato nazionale doveva lasciar posto alla realtà confederale, o meglio ancora, secondo gli azionisti, federale europea, il federalismo europeo. Ebbene, quello Stato nazionale andava abbattuto anche con la forza per raggiungere quell'ideale. E certamente non è un caso che attorno a questo tema si sviluppa anche, più in pratica successivamente che non proprio solo a livello teorico, il dibattito sull'uso, l'importanza e il ricorso alla violenza. E calcolate che insieme alle brigate Garibaldi, quelle più efficienti dal punto di vista militare, organizzativo, quelle che maggiormente si spesero e si compromisero, nel senso di metterci la faccia con i loro militanti, nella guerra partigiana, furono esattamente le brigate di giustizia e libertà, le brigate del Partito d'Azione. E quindi, in questo senso, esce rafforzata quella loro convinzione, che non era teorica e astratta, ma poi prende corpo con la loro attività, armata. La rivoluzione democratica nazionale che inseguono gli azionisti durante la guerra di liberazione, la guerra partigiana, puntava esattamente a quell'obiettivo poi. La rivoluzione democratica nazionale di stampo mazziniano che avrebbe raggiunto dalla dimensione nazionale quella europea, quella più ampia, quella di una federazione europea. E dunque si mette in conto l'idea di attraversare anche questo territorio, questa esperienza drammatica di un conflitto per raggiungere l'obiettivo. Tuttavia occorre dire che nell'azionismo, al pari che nel socialismo, ci sono delle presenze abbastanza in disaccordo, pluralità di posizioni. C'è ad esempio un personaggio di spicco dell'azionismo, che è Silvio Trentin. Probabilmente il nome non vi dice nulla, però Bruno Trentin, che era il figlio, è stato un dirigente della CGIL, è stato anche il segretario generale della CGIL negli anni 90. Ed era non soltanto un sindacalista, anche un intellettuale. A lungo ha guidato le lotte dei metalmeccanici del 68, negli anni caldi della contestazione in Italia, e appartiene alla corrente operaista. Il padre, che era un professore universitario, fra i pochissimi che non giurarono fedeltà al regime e dunque andò in esilio in Francia dove aprì una libreria, diversamente dai Grosselli, non credeva che lo Stato dovesse essere soggetto alla società, nel senso stare in soggezione, ma immaginava che lo Stato fosse una categoria insostituibile per dirigere e coordinare le attività economiche e le attività sociali all'interno dello Stato federale. E qui abbiamo una posizione diversa e l'articolazione di diverse posizioni è una costante nei partiti, nei raggruppamenti di sinistra, che ne rappresenta allo stesso tempo la forza, perché c'è pluralità di idee e dunque la possibilità di trovare soluzioni migliori, ma anche la debolezza, perché ogni posizione è messa e ogni decisione è messa costantemente in discussione da decisioni e discussioni di natura diversa. Aggiungiamo adesso un'altra figura a quelle di cui abbiamo parlato, che questa ci accompagnerà forse un po' più a lungo, ed è quella di Altiero Spinelli, considerato il padre nobile dell'europeismo italiano, che viene da un'esperienza nel Partito Comunista, conosce quel mondo da vicino, dall'interno, e ritiene che i comunisti siano internazionalisti a parole, ma in realtà quello sia un partito legatissimo all'idea di Stato nazionale. Di uno Stato nazionale in cui vige il collettivismo, ed è esattamente l'esperienza sovietica quella che lui dipinge con queste parole. E infatti l'elemento nazionale è fortemente presente nell'esperienza sovietica, a partire dalle prime battute della rivoluzione, quando il contrasto fra Trotsky e Stalin si svolge proprio attorno a due ipotesi contrastanti: il socialismo in un solo paese portato avanti da Stalin o la rivoluzione permanente che è propagandata e portata avanti da Trotsky. Ma non è un mistero, e neanche i comunisti fecero mai modo di camuffare la loro posizione, quindi non è un mistero che il Partito Comunista non fosse niente affatto europeista, era un partito comunista internazionalista che scavalcava l'opzione federale europea, anche perché il federalismo europeo era associato a forze sociali di natura diversa, non era sposato con la classe operaia. Il federalismo era un'idea veicolata da una piccola media borghesia, era un'idea borghese portata avanti da intellettuali e da ceti borghesi, non da ceti proletari a cui faceva riferimento il Partito Comunista. Per tornare al Partito d'Azione e Rosselli, poco prima di essere uccisi, perché questa fu la loro fine, nel 1937 furono uccisi a tradimento dai Cagoulards francesi, sembra su mandato direttamente dall'Italia. La proposta del 1935 è quella di procedere subito in direzione di una assemblea costituente per redigere una Costituzione europea. Secondo poi, creare un movimento di popolo attorno all'idea federale. E qui vedremo pian piano come si sviluppa un dibattito molto interessante su quale debba essere la centralità, la priorità, se partire dalle istituzioni per creare un sentimento europeo, ovvero lavorare sulla cultura, formare prima un sentimento europeo che poi dia vita a istituzioni di carattere europeo. Ed è il centro del dibattito fra europeismo e federalismo. Il Partito d'Azione parla esattamente di questo, ossia di creare una comune coscienza europea che fosse la premessa per realizzare la Federazione Europea di Paesi liberi e Paesi democratici. Questa impostazione non era del tutto condivisa da Ernesto Rossi, altro esponente socialista, pazionista, il quale era critico nei confronti di Rosselli e di questa posizione, semplicemente perché ci si fermava a ridosso di quella che doveva essere invece la tappa finale, quella più importante, ossia la creazione degli Stati Uniti d'Europa, da costruire già nel momento in cui si era realizzata la pace. E ora siamo in anni di guerra mondiale di seconda, da costruire nel momento in cui si sarebbe realizzata la nuova pace, a sostituzione di quella società delle nazioni che era stata invece apertamente fallimentare. Infatti questo dibattito è in corso di sviluppo e porta dei chiarimenti fra posizioni diverse esattamente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i collegamenti internazionali sono importanti e servono esattamente per creare la base e quell'insieme di collaborazioni, anche di vicinanza personali, per fare in modo che subito dopo la fine della guerra ci si sarebbe potuti incontrare per dare vita in tempi brevi a questo obiettivo. E infatti la strategia federalista diventa una strategia espansiva che si estende a livello internazionale attraverso dei collegamenti ai quali lavorano i più importanti dirigenti. Spinelli prevede collegamenti internazionali proprio per dare respiro e concretezza al federalismo. E allora in questo senso guarda verso quei paesi che certamente non a caso furono poi fra i padri fondatori delle strutture comunitarie europee. Lui guarda i movimenti resistenziali della Francia, del Belgio, dell'Olanda, che fatta eccezione per i Maquis francesi nel periodo specialmente del 44-45, in Belgio e in Olanda non è che si sia distinto particolarmente un movimento di protesta, un movimento resistenziale nel periodo che va fino alla quasi la fine del 1944. E comunque è verso quell'area che indirizza la sua attenzione e i primi collegamenti, che verranno lì recepiti e vedremo non soltanto recepiti, ma sviluppati senza bisogno di aspettare che gli altri paesi si aggiungessero. Infatti i tre paesi del Benelux sono quelli che prima di altri, anche a causa delle loro dimensioni ristrette, il bisogno quasi cogente che hanno di avere un'area commerciale un pochino più ampia, arriveranno a realizzare degli accordi che prefigureranno quelli che fungeranno da base per le strutture comunitarie. Quindi continuiamo nel seguire un po' l'esperienza dei socialisti, confermando quanto dicevamo poco fa, ossia la loro importanza nel dibattito sull'Europa, che è limitato da un fatto. Il Partito Socialista è legato al Partito Comunista Italiano dopo la fase del socialfascismo, ricordate, quando i socialisti erano considerati in realtà peggio dei fascisti, con l'età dei fronti popolari, il Partito Socialista, anzi anticipando la direttiva di Stalin, il Partito Socialista Italiano siglò un patto di unità d'azione con i comunisti nel 1934. Ma già negli anni 30, all'interno del Partito Socialista, ci si era proposti di superare le antiche asprezze, le antiche divisioni fra i riformisti e i massimalisti, ora considerati ex massimalisti ed ex riformisti, che entrambi in modi diversi però non erano sordi all'ideale europeista. In primo luogo perché immaginavano che una sintonia del genere fra diverse componenti del socialismo italiano ed internazionale avrebbe potuto impedire la fascistizzazione dell'Europa. Secondo poi, sarebbe stato necessario e opportuno questa convergenza per impedire l'identificazione del movimento operaio con un blocco di stati antifascisti. Bisognava fare in modo che si identificasse con il blocco di paesi occidentali europei e allo stesso tempo un valore fondamentale nel socialismo di matrice riformista, che adesso diventa patrimonio del Partito Socialista tout court, ossia quello dell'autonomia. Autonomia che sarebbe servita per dare vita e dare corpo all'ideale terza forzista che accompagna la riflessione del Partito Socialista e dunque procedere speditamente verso gli Stati Uniti d'Europa come condizione necessaria per realizzare una vera, efficiente, condivisa, da tutti sentita necessaria, Società delle Nazioni. C'è però un elemento di debolezza, come spesso accade quando ci troviamo di fronte ad affermazioni di principio nobili, belle, condivisibili, che però non si traducono in pratica. Ossia, in questo dibattito, che io ho soltanto riportato nella sua, così, vi ho riportato la schiuma, la superficie, poi è più articolato e più profondo. Comunque, le linee di fondo più importanti sono quelle che mi preme che voi conosciate. Non sono seguite questi dibattiti da strumenti precisi, cioè i socialisti non dicono cosa, come e quando operare in quella direzione e, cosa più importante, non affrontano il problema dei problemi quando si parla di federazione europea, ossia quale quote di sovranità devono cedere gli stati che si riconoscono poi in una unità superiore, in una entità superiore, e che potere ha questa nuova società delle nazioni che si dovrebbe creare di imporre delle decisioni ad uno Stato membro che teoricamente dovrebbe conservare la propria autonomia. Quindi il rapporto fra lo Stato nazionale e lo Stato sovranazionale, quello che è il problema dell'oggi, sulle quote di sovranità che possono essere cedute e come possono essere agite dallo Stato sovranazionale, dallo Stato superiore. Ecco, questo è il cuore del dibattito federalista in seno ai socialisti, che, vi ripeto, sono molto molto attaccati e fermamente convinti del bisogno, della necessità dell'autonomia del socialismo. D'altra parte, nel momento in cui realizzano il patto di unità d'azione con il Partito Comunista, non è che accettano automaticamente il modello leninista, stalinista che è incarnato dall'URSS e che i comunisti italiani sostengono a spada tratta. Anzi, ed è qui una delle contraddizioni più rilevanti insite nel patto che viene firmato fra queste due forze politiche. I socialisti italiani che firmano l'accordo di collaborazione con il Partito Comunista inseguono l'ideale degli Stati Uniti d'Europa per inseguire allo stesso tempo la prospettiva di una rottura con lo stalinismo, una rottura allo stesso tempo con le democrazie conservatrici e quindi, detto in altri modi, cioè arrivano sempre alla stessa soluzione, realizzare la cosiddetta terza via, che per i socialisti significa in primo luogo creare un'Europa socialista, secondo poi creare gli Stati Uniti d'Europa, facendo blocco sul problema della collaborazione con le forze comuniste. Quindi questi sono due obiettivi che in un altro contesto sarebbero inconciliabili, opposti l'uno all'altro. Invece Stati Uniti d'Europa è il secondo che soggiace alle necessità dell'Europa socialista che viene in prima battuta. Il limite dei socialisti di Nenni è esattamente quello dell'unità d'azione col Partito Comunista. E infatti la corrente degli autonomisti all'interno del Partito Socialista pensa a trovare vie alternative. Già nel 1941, e stiamo parlando del pieno della guerra, quando le sorti erano ancora nettamente a favore del blocco nazista e fascista, gli autonomisti daranno vita in Francia, dove erano in esilio ma in condizioni di clandestinità, al centro estero, che viene sciolto dal Partito Socialista di Unità Proletaria nel 1944. E a cosa era questo centro estero? Che cosa serviva? Il centro estero era un'organizzazione che operava appunto all'estero ed era centro di raccordo dei partiti socialisti di diversi paesi, che mirava alla realizzazione di una Europa che non si uniformasse alla volontà degli alleati. Perché quello che a noi risulta chiaro soltanto dopo aver studiato il manuale, ossia che gli alleati in cambio dell'aiuto portato per la liberazione tentano, vogliono, esigono di mettere voce, di mettere bocca nella nostra politica, cioè di affermare sostanzialmente con la loro volontà i loro interessi e i loro bisogni. Bene, proprio questo è ciò che avevano capito allora i dirigenti di questi partiti. E lo ponevano come un problema, quello di creare una realtà propria, autonoma, indipendente, che rendesse possibile il non uniformarsi alla volontà degli alleati. Ma questo tipo di operazione era in contrapposizione, in controtendenza rispetto all'unità d'azione con i comunisti, e infatti si manifesta come una linea politica che cozza con l'obiettivo dell'unità d'azione, che avrebbe dovuto procedere in direzione diversa. Per esempio, i comunisti non disdegnavano accarezzare l'idea che una volta liberati, specialmente se il contributo importante per la liberazione fosse arrivato dall'Armata Rossa, precedente da Est, di consentire esplicitamente all'esercito liberatore, con la stelletta rossa sul cappello, di affermare la propria volontà, i propri interessi, i propri bisogni nel nostro paese. E quindi, per opporsi a questo, i socialisti riaffermano in maniera, come dire, ferma, sostanziale, la loro preferenza verso un modello autonomista, terza forzista, in cui la linea prevalente fosse quella di contrasto, non proprio contraria, non doveva sembrare apparire nettamente contraria, ma contrastante con l'unità d'azione. E su questo si sviluppa poi una riflessione dei socialisti che va proprio in direzione del ripensamento del ruolo del socialismo e del Partito Socialista. E e la rifondazione del pensiero socialista porta a delle importanti acquisizioni. In primo luogo, il riconoscimento dell'importanza e del valore dell'economia mista. Quindi non c'è più una netta critica senza nessun tipo di possibile alternativa nei confronti del capitalismo, il quale naturalmente in una certa dimensione, in certa parte accettato, può rappresentare un fattore di sviluppo ed è una costante che si ripresenta di tanto in tanto nel Partito Socialista quando ammetterà che forme più simili legate al modello di sviluppo pianificato, centralizzatore, non porta quei miglioramenti previsti e ci si rende conto, come ad esempio dopo la crisi del 29, che il capitalismo riesce a tirar fuori le soluzioni ai problemi che esso stesso ha posto, cosa che invece è difficile dire nei confronti del blocco socio-economico che persegue obiettivi e politiche opposte.